Abbiamo detto Giacobbe, strano personaggio, ma no, poi non così strano, ci assomiglia, almeno noi vorremmo assomigliargli nella sua dedizione al Signore, ma lui ci assomiglia perché rispecchia un po' tutte le nostre debolezze, tutte le nostre incertezze, i nostri dubbi, e quando, specialmente quando ha preteso di dare una mano al Signore affinché quel segno della nascita prendendo il calcagno di suo fratello potesse avverarsi pienamente, cioè che il minore servirà, cioè il maggiore servirà il minore, no? Il Signore mi ha messo in cuore questo soggetto che ho sempre considerato abbastanza difficile da capire. Insomma, un uomo che lotta con Dio mi sembra una lotta abbastanza impari, perché rendiamoci conto di quello che siamo e invece pensiamo a quello che è il Signore Dio. E il riferimento di quello che dirò l'ho tratto da Genesi, capitolo 32, versetti da 22 a 31. Ripeto, Genesi, capitolo 32, versetti da 22 a 31. La parola dice, parlando di Giacobbe, quella notte si alzò, prese le sue due mogli, le sue due serve, i suoi 11 figli e passò il guado dello Yabok. Lì li prese, fece loro passare il torrente e lo fece passare a tutto quello che possedeva. Giacobbe rimase solo, aveva fatto attraversare il guado a tutta la sua gente, ai suoi averi, il suo bestiame, e rimase solo. E un uomo lottò con lui fino all'apparire dell'alba. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui. E l'uomo disse, lasciami andare perché spunta l'alba. E Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. L'altro gli disse, qual è il tuo nome? Ed egli rispose, Giacobbe. Quello disse, il tuo nome non sarà più Giacobbe, ma Israele, perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe gli chiese, ti prego, svelami il tuo nome. Quello rispose, perché chiedi il mio nome? E lo benedisse lì. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse, ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata. Il sole si levò quando egli ebbe passato Peniel e Giacobbe zoppicava dall'anca. Per questo, fino al giorno d'oggi, gli israelita non mangiano il nervo della coscia che passa per la giuntura dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la giuntura dell'anca di Giacobbe al punto del nervo della coscia. E qui, fin qui, la parola di Dio che ci interessa questa mattina, che prendiamo in esame questa mattina. Questo testo abbiamo visto che parla di una strana lotta, è una lotta inconsueta, non comprensibile per l'uomo, con un angelo. Giacobbe lottò con un angelo che aveva la forma di un uomo, ma sapeva, considerava dentro di sé che stava lottando con Dio, non era una lotta semplice e normale. Lottava con Dio, quindi era apparso a Giacobbe in qualche modo, sotto forma di angelo. Pensiamo, perché Dio appare sempre in maniera diversa da quello che Non lo sappiamo quale forma abbia, ma indubbiamente pensiamo a tutta la gloria e tutta la potenza che il nostro cervello riesce a immaginare. Ed è proprio per questo che non appare così, perché, come dice Esodo, capitolo 33, versetti da 18 a 23, l'uomo non può vedere la mia faccia e vivere, perché la sua potenza è così grande, la sua gloria è così grande che noi non la potremmo resistere guardandola. Dice il testo ancora che quella lotta si protrasse fino all'alba. Doveva essere stanco Giacobbe di lottare così, diciamo così, intensamente con l'angelo che sapeva essere Dio, che Giacobbe sapeva essere Dio. E a un certo punto l'angelo dice: lasciami andare, perché l'alba sta spuntando. Qui vediamo tutta la protervia, tutto il coraggio di Giacobbe. Dice: io non ti lascerò andare finché tu non mi abbia benedetto. A che è servito allora questa lotta, questa battaglia con te dall'inizio della notte fino alla fine? E allora l'angelo lo accontentò, lo benedisse lì. Se noi consideriamo che niente è scritto a caso, se noi consideriamo che Giacobbe rappresentava in quel momento tutti i credenti di tutte le epoche, Giacobbe rappresentava tutto Israele e rappresenta tutta la Chiesa ancora oggi. E quindi se lui ci rappresenta in qualche modo, anche noi dovremmo attraversare un periodo di lotta, anzi, un periodo lungo fino a quando non moriremo, finché non andremo con lui in cielo. E la nostra lotta con Dio ha tre aspetti in modo particolare che io penso di rilevare da quello che leggo nella Scrittura. La lotta della fede, la lotta continua tra il vecchio uomo e il nuovo uomo, la lotta che il Signore Gesù combatte in noi e per noi. La lotta della fede. In questa lotta, stranamente, noi non siamo i protagonisti. I protagonisti diretti, ma solo i beneficiari di questa lotta, perché essa è rivolta verso un nemico che è già stato vinto da Gesù sulla croce del Golgata, e noi per fede, la lotta della fede, per fede ci appropriamo di questa vittoria che lui ha conseguito contro la morte e contro il peccato. Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: combatti il buon combattimento della fede. C'è un po' una contraddizione. Noi non siamo noi a lottare, ma è Dio a lottare per noi. Ma Paolo dice: combatti il buon combattimento della fede, perché senza fede, per noi personalmente, questa lotta non ha nessun effetto, non è mai esistita. Se noi non ci crediamo, per noi non è mai esistita. Sì, la nostra lotta consiste nel non dovere più lottare. Lasciamo fare a lui. Perché se noi lottiamo e diciamo: io voglio diventare bravo, io voglio amare il Signore, io lo voglio servire con tutto il cuore, io voglio, non arriviamo da nessuna parte. Se diciamo: Signore, tu conosci i desideri del mio cuore, sii tu ad agire per me, allora in quel momento la lotta diventa qualcosa di reale nel nostro cuore e possiamo vincere, cioè approfittare della vittoria di Gesù. Abbiamo imparato da Paolo, che scrive agli Efesini, questa cosa importante. Efesini, capitolo 4, versetti da 22 a 24. Efesini, capitolo 4, versetti da 22 a 24. Dice: avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Avete imparato? Chiediamoci, lo abbiamo imparato? O questa scuola alla quale si impara il fatto di avere una condotta che lascia grado grado per moltissimi di noi. C'è chi cambia da un attimo all'altro, perché il Signore può fare qualsiasi miracolo, ma normalmente noi facciamo fatica e quindi ci vuole tempo per spogliarci del vecchio uomo e rivestirci del nuovo. E quindi dobbiamo veramente imparare a progredire in questo senso. È un'operazione lunga e difficile, abbiamo già detto, e quindi assomiglia molto da vicino alla lotta combattuta da Giacobbe con l'angelo, cioè lui lo riconobbe in Dio. Quella lotta non fu combattuta per punire Giacobbe per le sue malefatte, per tutte le cose che, le parole che aveva detto, i trucchi che ha usato per arrivare dov'era, ma per benedirlo. Quella lotta era in benedizione per lui, e in quel modo Dio ha potuto confermargli le promesse che gli aveva anticipato, che gli aveva già dato. Fu una lotta misteriosa, una lotta che supera il livello umano, quindi facciamo fatica un po' a realizzarla, a comprenderla pienamente. È Dio che lotta con noi mediante il suo spirito. Questo è per noi questo il significato di questa lotta. E ci chiediamo perché molte volte non ci accorgiamo di quello che ci sta succedendo. Non ci accorgiamo di quello che ci sta accadendo. Io credo, e lo credo veramente, e penso che non sia così difficile da credere, che le tentazioni e le prove che ci capitano nella nostra vita molto spesso noi le attribuiamo al nemico. Ah, il nemico ci vuole disturbare mentre camminiamo per la strada che conduce alla vita eterna. E quindi pensiamo che tutte le difficoltà che incontriamo nella vita siano sempre colpa del nemico. Ora non sto cercando di fare una difesa del nemico, però rendiamoci conto che qualche volta Dio può usare le tentazioni, può usare le prove, per vedere a che punto siamo arrivati con la nostra fede. Perché se noi le affrontiamo e le superiamo rivestendoci della vittoria che Gesù ha conseguito, chiaramente cresciamo. Se invece pensiamo sempre di essere vittime di Satana che ci vuole intrappolare, forse perdiamo qualche cosa. Chiediamoci perché allora succedono queste lotte, perché ha fatto scrivere nella Bibbia della lotta di Giacobbe con l'angelo. Perché Dio lo ha fatto questo? Perché intanto in quel momento Giacobbe fu istruito su quello che doveva essere il suo cammino con il Signore, e gli ha cambiato il nome da Giacobbe a Israele. E poi perché la sua parola ha moltissimo da insegnare, anche questo episodio che abbiamo letto ha moltissimo da insegnarci come credenti. Allora mi chiedo, che cosa insegna a me? Che cosa ha insegnato a me questa lettura che ho fatto della parola di Dio? A livello personale, moltissimo. Poiché anche per me vale quello che valse per Giacobbe in relazione al diventare figliolo di Dio. L'obiettivo, qual è l'obiettivo di Dio per noi? È che Cristo, il suo figliolo, prenda forma in me e che tramite lo Spirito Santo ci dia la consapevolezza, la piena consapevolezza di quello che Dio vuole da me. Il Signore lotta con noi, non dice, vabbè, adesso mi hai conosciuto, adesso se ti comporti così, 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 va bene, se no va tutto male. Il Signore non ragiona così con noi, Lui ci ha salvati e adesso deve formare in noi l'immagine del suo figliolo Gesù nella nostra vita, nel nostro cuore, nella nostra mente. Quindi noi, se gli resistiamo a questa lotta che Dio sta portando avanti in noi, consapevolmente oppure no, rendiamo inefficace il lavoro dello Spirito Santo in noi. Qual era lo scopo che Dio si prefiggeva con la morte di Gesù in croce? Qual era lo scopo? Certamente quello di salvarci, quello di che non siamo più degli esseri perduti, è vero, ma si ferma qui? Non era l'unico obiettivo questo. Paolo ce lo fa intravedere qual era l'obiettivo di Dio che si poneva. In Efesini, capitolo 1, versetto 4, dice: in Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. In altre parole, lo scopo finale di Dio per i redenti consiste nel farli diventare quali erano alla creazione. Quando ci ha creato, Dio poté dire della sua creazione: era tutto molto buono. E quindi il suo scopo era quello di riportarci a prima del peccato. Ed è quello che succede al credente che viene rivestito dello Spirito Santo, viene fatto nascere di nuovo. Pensiamo un attimo alla nostra vita personale. Dio vuole imprimere in noi l'immagine di Cristo. Noi la stiamo riflettendo, questa immagine? Se no, ci deve essere qualcosa che non va. Io non dico che sembriamo persone rivestite di luce celestiale, ma la nostra mente, il nostro cuore, piano piano si trasformano e assumono sempre più chiaramente l'immagine di Cristo in noi. La lotta dello Spirito in noi, una lotta alla quale non possiamo sfuggire, ha lo scopo di farci capitolare, di farci arrendere, di non mettere più avanti il nostro io, ma di capire che il nostro io deve sparire per lasciar posto all'immagine di Cristo. Noi siamo l'officina dello Spirito Santo. Lui continua a lavorare in noi. Purtroppo, mi spiace dirlo, è triste dirlo, ma molti figlioli di Dio non hanno la consapevolezza di essere attori di una lotta così come quella che combatté Giacobbe a Peniel, che era combattuta, che è combattuta questa lotta con lo scopo di trasformarci all'immagine del suo figliolo, l'abbiamo già detto. E se leggiamo in 2 Corinzi 3,18 ne abbiamo un'ulteriore conferma. 1 Corinti capitolo 3, Corinzi capitolo 3, versetto 18. Leggiamo. Nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio. Scusate, ma io sto leggendo 1 Corinti, ma è 2 Corinzi, scusate. Non mi tornavano i conti. 2 Corinzi, capitolo 3, versetto 18. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Adesso è più chiaro. Quello di prima è un bellissimo passo, ma non c'entrava con l'argomento che stiamo trattando. Se tutto nella nostra cammino cristiano, nella nostra trasformazione di in gloria, qui dice, tutto non si svolge nel modo in cui immaginiamo, e pensiamo subito che c'è qualcosa che non va e qualcosa che viene dal nemico, anziché venire da Dio. Dico questo perché questo pensiero mi ha tormentato per un certo periodo di tempo. Io non sono un figlio di Dio, perché queste cose che mi vengono in cuore, questi desideri che pulsano nel mio cuore, non fanno parte della volontà di Dio, e quindi è il nemico che ce l'ha con me. Ma grazie a Dio ho cambiato parere. Cioè, non è che non sia vero in un certo senso che Satana ci attacca e vuole demolirci, su questo non ci piove. Ma non tutto quello che lotta nel nostro cuore è da Satana. Questo voglio dire. Lo Spirito, cioè Dio, utilizza alcune situazioni, quali le debolezze fisiche, non ce la faccio più, non riesco più ad andare avanti, persone che ci rallentano la corsa, che sono fastidiose, che ci danno fastidio, e dobbiamo, non sempre, ripeto, vengono da Satana questi problemi, ma sono strumenti usati dallo Spirito Santo, e noi dobbiamo essere grati a Dio per la lotta che Egli combatte in noi. Il Signore, così come per Giacobbe, deve portarci, il suo scopo è quello di portarci in situazioni senza via d'uscita. Dobbiamo arrenderci, non possiamo farcela da soli. E affinché ci rendiamo conto della nostra debolezza, della nostra impotenza, e mettiamo in moto la potenza della preghiera. Questo vuole il Signore da noi. Vuole che ci rendiamo conto che da soli non andiamo da nessuna parte. Infatti, fu solo dopo che Dio toccò l'anca di Giacobbe che lui cedette a un certo punto, no? E dice, sì, io ti lascio andare, però tu benedicimi, ho bisogno della tua benedizione, non conto più sulle mie forze, ho bisogno di te. Questa supplica di Giacobbe produsse l'effetto che egli lo benedisse lì, sul posto. Non gli ha detto ti benedirò se tu farai questo, questo e questo, ma tu mi chiedi la tua benedizione e io te la concedo qui, adesso. Questo è lo scopo che egli persegue anche per noi, per i suoi figlioli, perché anche noi possiamo assomigliare sempre di più a Gesù. Paolo, ancora Paolo, sempre lui, scrive ai Romani, capitolo 8, scrive ai Romani, capitolo 8, versetto 8, 29. Romani, capitolo 8, versetto 29. Se lo trovo ve lo leggo. Perché quelli che ha preconosciuti, li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Per questo, in tutte le circostanze della vita, della nostra vita, in tutte le tentazioni e difficoltà, possiamo avere sicuramente la vittoria abbracciandoci, aggrappandoci saldamente al Signore Gesù. Così diverremo sempre più simili a Lui, fino a camminare eternamente alla Sua luce. Che il Signore benedica la Sua parola, affinché faccia una breccia sempre più profonda e duratura nei nostri cuori. Lasciamo parlare lo Spirito Santo in noi e ringraziamo Dio per questa lotta che abbiamo nel cuore. Non è un qualche cosa di negativo, non è un qualche cosa che ci deve spaventare se non vogliamo combatterla in prima persona, ma lasciamo a Lui di combattere per noi, così come è successo a Giacobbe.